Allora, continuiamo nella nostra analisi, no, del secondo racconto dell'annuncio della passione. E stamattina avevamo cercato di rispondere al quello del se vuoi essere il primo, sei l'ultimo, no? E il servitore di tutti. E avevo collegato se vuoi essere il primo, voler essere come colui che è il primo, è riferito a Gesù. E, si può anche spiegare in questo secondo modo, voler essere il primo significa voler essere ritrovato nel nostro agire, no? Nelle nostre azioni, in colui che è il primo. E in questo senso pensate alla definizione di Dio dell'Antico Testamento. Quando si deve definire Dio, una delle definizioni è: io sono il primo e l'ultimo. E c'è un versetto del profeta Isaia al capitolo 41, versetto 4, che adesso è tradotto, diciamo, in maniera più espressiva rispetto alla traduzione che leggevamo prima. Per esempio, quando si leggono i salmi nel breviario, la traduzione è ancora quella precedente. Quando si ascoltano i salmi proclamati nella liturgia eucaristica, sono diversi, non so se avete notato. Allora, questa ultima versione, che è del 2008, che è diventata, diciamo, ufficiale per tutta la Chiesa italiana per quanto riguarda la celebrazione della liturgia, così rende questo versetto del profeta. Dice: io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Allora, il significato primo è che Dio sia il primo e sia l'ultimo, vuol dire che racchiude tutte le cose esistenti. Per lui essere con il primo, cioè con il più importante, o con essere con l'ultimo, l'ultimo schiavo, per Dio è lo stesso. Allora, questa definizione del profeta riprende la più antica definizione secondo la rivelazione del nome di Dio non al Sinai ma al roveto ardente, a Mosè. E siamo al capitolo 3 dell'Esodo, versetto 14. Io sono colui che sono, che è stato interpretato, no, in molti modi, ma fondamentalmente vuol dire questo: io sono là dove voi mi invocherete. Oppure, mi conoscerete per quello che sono quando, invocandomi, io dirò: eccomi. E c'è un altro versetto del profeta Isaia, e siamo al capitolo 52, versetto 6, dove si proclama: il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: eccomi. Allora, è così scontato riconoscere quel eccomi da parte di Dio per noi? È così scontato? Quando avete un mal di pancia, tanto per fare un esempio, quando dovete subire un'afflizione, allora Dio non si conosce con la testa, potete fare tutti i ragionamenti che volete, ma davanti a un evento, davanti a una reazione, per esempio emotiva, tutto quello che conoscete con la testa non serve più. Allora, quell'eccomi è in funzione di scoprire che Dio è a nostro favore lì esattamente dove siamo. Allora, quando Gesù si deve descrivere, non potrà che usare un po' come la falsa riga di queste definizioni di Dio e dirà: io sto in mezzo a voi come colui che serve. E come immagine biblica non potrà che scegliere quello che spiegavo stamattina sulla lavanda dei piedi, no? Sulla figura di quello che si cinge con l'asciugatoio e si mette a lavare i piedi ai discepoli. Non semplicemente da servo, né semplicemente da schiavo, ma schiavo degli schiavi. Cioè, il punto più, diciamo, non basso, il punto più umile, no? Io sono il primo e l'ultimo. Alla gloria massima e, in fondo, l'ignominia massima. Ma è sempre Dio. Per esempio, un'altra cosa per spiegare come io sono in mezzo a voi come colui che serve. Avete mai pensato che gli eventi della vita, quello che i fratelli e le sorelle vi dicono, vi fanno, quello che voi vivete anche a livello interiore come ispirazioni, pensieri, no, percezioni, avete mai pensato che tutto questo riguarda la provvidenza di Dio per voi mentre vi serve? Allora, voi sapete che quando Gesù deve invitare i suoi apostoli a essere attenti a coloro ai quali sono inviati, racconta la parabola del padrone, no? Che affida la sua casa ai servi e lui deve andare a celebrare un matrimonio, no? E poi si dice: se lui torna nel mezzo della notte o verso il mattino, beati quei servi che il padrone troverà vigilanti. Noi immaginiamo che questa sia un'immagine di cui Gesù si serve per dire: state attenti, state vigilanti. Ma il valore non è questo, perché subito dopo lui aggiunge: e se venendo il padrone troverà questi servi ben svegli, lui dice, il padrone li farà mettere a tavola e si metterà a servirli. Lui il padrone. Noi non riusciamo probabilmente a cogliere che questa immagine in nessuna religione, a parte il cristianesimo, esiste di Dio. Quando Gesù usa questa immagine, non sta facendo un esempio, sta dicendo quello che lui direttamente opera, come questa espressione: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Non solo, ma riferisce tutto il segreto di Dio per l'uomo, perché quando Dio, pensate per esempio alle parabole dei talenti, pensate alla parabola del giudizio finale, alla fine il padrone non dice entra nella gioia del tuo padrone, non dice così, il che significa vieni alla mia mensa che ti servo io. Tra l'altro, quando celebriamo l'Eucarestia, l'Eucarestia non è in qualche modo anche l'anticipazione di quello che sarà per noi una volta tutti riuniti in paradiso alla mensa del Signore? È Lui che servirà noi. Allora, questa immagine non ha solo un valore di riferimento, succederà così alla fine dei tempi. È l'immagine di riferimento per cogliere come Dio si muove con noi. Gesù l'ha mostrato. Quando Gesù lava i piedi, quando Gesù spiega, quando Gesù fa un miracolo, quando Gesù accompagna le persone, lui sta servendo i cuori. È Dio che si mette a servizio dei cuori. Allora, se noi potessimo attivare nella nostra giornata questa percezione, tutto quello che ci capita, tutto è frutto di questo servizio di Gesù per noi. Lo scopo è quello di entra nella gioia del tuo Signore. È come dire, la mensa la preparo io per te. Scelgo io i cibi. E il cibo è esattamente lui, come noi celebriamo nell'Eucaristia. Allora, tutto ciò che avviene, voi che parlate sempre di provvidenza, proprio voi, sempre, no? Deo gratias, è l'espressione più precisa che se si radica qui, sapete cosa state dicendo, se no è come dire buongiorno. Se però si radica qui, è uno strumento, è come un grimaldello che apre tutte le porte. Non c'è serratura che vi resista. Perché ogni cosa che capita è in funzione di questo servizio di Dio per noi. In particolare no, di questo servizio di Gesù per noi, che ci vuole nella comunione con il Padre, nel suo amore per tutti. E non è così caratteristico del vostro carisma, in un certo senso, no? Un debole. Perché fin dall'inizio ho fatto questo. Non è che poi, siccome il vostro carisma, ognuno di voi lo vive in modo splendido, non è così, non è che sia dato, però potete appellarvi a questa cosa. Allora, questo dell'essere serviti da Gesù è come sostenuto dal fatto che Gesù serve proprio da ultimo. Cioè, come dire, lui in questo servire si pone dietro l'ultimo, in modo che nessuno sfugga a questo suo servizio. Quello che fa lui, noi siamo invitati a farlo anche noi, per essere trovati in lui, per poter godere di questo suo servizio. C'è una bellissima espressione, allora, è del Salmo 41, però questo salmo lo dovete leggere non in rapporto al malato, come spesso si spiega, ma secondo la lettura pasquale che ne viene fatta nella liturgia quaresimale. Allora il salmo 41 si dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Di nuovo viene in taglio per il carisma specifico del Cottolengo, no? Allora, beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. Il Signore veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra, eccetera. E in tutte le spiegazioni esegetiche, no? Voi vedrete, se andate a scartabellare qualche esegesi dei salmi, gli si dice il debole è il malato, quindi beato l'uomo che ha cura di un malato, perché esprimendo questo è come se attira la grazia di Dio su di sé. Ma se lo leggete nella ottica pasquale, e soprattutto secondo la versione antica greca e latina, la frase suona così: Beato l'uomo che ha intelligenza del povero. Allora, il povero non è tanto il malato o il debole, è Gesù che si è fatto l'ultimo di tutti. È Gesù che si è fatto schiavo degli schiavi. Allora, chi ha, come dire, ha cura, si prende cura, ha a cuore questo povero, non rifiuterà nessuno. Per me queste sono le intuizioni della preghiera della Chiesa che costituiscono l'intelligenza più precisa delle scritture. Per capire le scritture dovete entrare a partire dalla preghiera della Chiesa, in genere no, attraverso la liturgia. Molte percezioni voi non le trovate in un libro di esegesi, ma nella preghiera della Chiesa, che ha elaborato l'intelligenza della parola a partire da quel mistero che a noi si rivela. E il mistero è sempre lo stesso, è Gesù che fa conoscere la grandezza dell'amore del Padre per noi. Allora, beato chi ha cura del debole, è beato chi ha intelligenza del povero, che è Gesù, e così quando si rivolge ai singoli poveri sa che ha a che fare sempre con quel povero, con la più maiuscola. Allora, in questo senso, nell'annuncio del... Adesso turno, faccio tanti salti, ma... è per far emergere, diciamo, la comprensione delle scritture. Allora, dopo che l'Evangelista ha detto no, Gesù ha detto sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti, poi prende il bambino e lo pone, dice chi accoglie il bambino, no? E già, gli dicevo stamattina, poi adesso lo vediamo forse ancora meglio, è la persona, diciamo così, che ha una fede come debole, no? Che ha bisogno di essere sostenuto. No? Allora, in questo senso, voi potete collegare chi onora un debole, onora il povero per eccellenza, che è Gesù. E in questo senso la grazia non viene conquistata dalle nostre buone opere, ma viene attirata dalla capacità di onorare il debole. Più onori il debole, più tu onori colui che è il povero, e lui dice a te: vieni nella gioia del tuo Signore. È lui che serve noi. C'è però come un particolare che risalta meglio facendo il raffronto di questo testo di Marco con il passo parallelo di Matteo, e andiamo al capitolo 18, ai versetti 1 e 5, che vi leggo. Allora, il tema è lo stesso, anche se il contesto in cui è spiegato è un po' diverso. Il tema è sempre quello della grandezza e l'invito a accogliere i bambini, a essere come i bambini. Il testo dice così: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel Regno dei Cieli? Nel Vangelo di Marco, come anche in quello di Luca, anche se Luca poi lo riprende ancora nell'ultima cena, no? C'è la famosa discussione degli apostoli mentre camminano. Invece in Matteo no, ma il tema è lo stesso. Allora chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. E poi dà come la spiegazione di questo e aggiunge, siamo al versetto 4, perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. E poi in altri testi si dice, chi accoglie me, accoglie il Padre. L'aspetto particolare è questo, e non capisco perché, diciamo, non hanno usato stare in questa traduzione fedeli al testo. Si dice, Matteo è come se ragionasse così, ma cosa ve ne frega di essere grandi? Non sapete neanche se potete entrare nel Regno dei Cieli. Cercate di entrare. Qual è la condizione? Essere come i bambini. Ma cosa vuol dire? Allora Matteo, che in questo è molto, molto acuto, dice, primo, se non vi convertirete, quindi c'è bisogno di un atto di conversione, e non diventerete, vuol dire che è un processo, non è un tac. Ma quello che più è significativo, quello che viene dopo, si dice, chiunque si farà piccolo come questo bambino. Sapete, nel testo originale non c'è scritto così. Nel testo greco c'è scritto, chi si umilierà come questo bambino. Non chi si fa piccolo, ma chi si umilierà. Non so perché non hanno, diciamo, usato essere fedeli al testo, perché questa espressione è da cogliere nell'annuncio della passione. Se Gesù si è fatto come piccolo, non è semplicemente che ha voluto diventare piccolo, è che è stato umiliato, si è umiliato per essere piccolo, per essere l'ultimo. Allora, in gioco qui è chi si umilierà come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli. Ma il riferimento è sempre a lui. E di nuovo vi ricordo, no? Lui sulla croce, neanche più d'uomo aveva l'aspetto. Quando nell'ultima cena, e ve lo ripeto ancora, si cinge l'asciugatoio, non è soltanto servo, è schiavo degli schiavi. Quindi è lui che realizza. E in questo senso, se noi non diventiamo come lui, nel Regno dei Cieli non si entra. Allora, il diventare come lui significa accettare di essere umiliati nella piccolezza. Ma anche qui non è che c'è un merito particolare per essere umiliati. Il riferimento è il cuore, di che cosa si vuole nutrire? Che fascino subisce il cuore? Dei segreti di Gesù, dei segreti della rivelazione di Gesù. Se è affascinato da questo, allora lo segue anche nel compiersi di questa rivelazione che noi vediamo in lui proprio sulla croce. Non so se i collegamenti sono andati in questo modo. Allora, il significato più diretto, traducendo chi umilierà se stesso come un bambino, leggetelo nell'ottica che dicevo ieri, chi non mette mai avanti nessuna ragione del mondo entrerà nei segreti di Gesù. Gesù è proprio colui che ha umiliato se stesso, facendo risplendere nella sua umiliazione tutta la potenza dell'amore di Dio per gli uomini. Questo è il motivo della sua grandezza. Questa grandezza è gradita davanti a Dio, nessun'altra. Allora, il riferimento al bambino può essere, diciamo, preso secondo due prospettive. Uno è, e qui dovete pensare al mondo antico, non tanto al mondo moderno, perché sennò non si coglie. Allora, nel mondo moderno tutta la legislazione riconosce i diritti dei bambini, anche con tutti i guai che sono successi, ma la legislazione è positiva rispetto al diritto dei bambini. Nell'antichità al bambino non è riconosciuto nessun diritto. Il bambino vive e, diciamo così, può sopravvivere per il favore del gruppo che lo, come dire, che lo custodisce, no? Che lo difende, ma di per sé lui non ha alcun diritto, non gli è riconosciuto alcun diritto. Allora, per questo che quando si accenna al bambino nell'epoca antica si deve per forza fare confidenza, riferimento all'unica difesa del bambino è la confidenza nei suoi, e basta. Non c'è nessuna struttura o legislazione sociale o statale che possa difendere il bambino. Allora, il primo riferimento è chi non ha alcun riparo se non la confidenza in Dio. Secondo, il bambino come il debole, come colui che non può, diciamo, esibire se stesso. Ma allora, è bambino nel senso della debolezza estrema, patita, è diventata luogo di gloria. Non so se voi avete mai pensato a questa cosa. Allora, se noi dovessimo assistere a una crocifissione in diretta, a parte che ti viene allora tutte le ferite è come se non siamo proprio, come dire, tramortiti da qualche droga, c'è come una partecipazione a chissà che dolore, no? Chissà che, come dire, che anche come sentimenti, no? Che come dire, che oppressione, no? Che dramma, no? Quando noi guardiamo il crocifisso adesso, nella fede, siamo portati a riconoscere quel tipo di dramma o altro? Non avete mai pensato? Allora, non so se per circa 1000 anni mai i crocifissi, che siano dipinti, che siano modellati, no? Nei vari materiali, nei vari artisti, mai hanno sottolineato il dolore di quel crocifisso. Se volete la caratteristica, pensate al crocifisso di San Damiano, no? È presentato, il corpo è come pacificato, no? Non c'è segno di dolore e gli occhi sono aperti. L'indicazione era che è crocifisso ma è risorto, no? Però allo sguardo della fede non viene presentato il dolore, ma viene presentato il frutto. Cioè chi guarda il crocifisso pensa al Salvatore, non a quanto ha sofferto, anche se poi dopo nella storia non è più stato così. I famosi crocifissi del 400, 500, no? O anche già del 300, voi intuite il dolore che hanno patito. Perché dico questo? Quando Gesù appare risorto, come fa a farsi riconoscere? Noi potremmo pensare, oh porca miseria, l'hanno visto fino a tre giorni prima, aveva bisogno di presentare qualcosa, non lo vedevano che era lui. Non vi viene mai da pensare così. Lui non è che si presenta semplicemente, si fa riconoscere. E come? Le piaghe. Allora, quello che noi non intuiamo mai, ed è uno dei motivi della difficoltà per noi di vivere le prove della vita, è che ciò che prima era segno di dramma, di oppressione, di dolore, di sofferenza, diventa segnale di gloria. Il Signore, anche in paradiso, non perde le cicatrici, però guardandole non si pensa più al dolore, si pensa solo alla grandezza dell'amore e al frutto che ne è conseguito, cioè la nostra salvezza. Ora pensate voi a una malattia. Una malattia non segna un corpo. Il destino della malattia è che segna un corpo. Allora, se lo guardate quando la cosa opprime, distrugge, è opprimente. Se lo guardate nell'accoglienza della malattia, quella malattia diventa il segnale, un luogo di passaggio della gloria di Dio. Noi non siamo mai in pace con questo, ma è esattamente ciò che è avvenuto per Gesù. Perché non può avvenire anche per noi? Allora, questo del chi non accoglie, no, un bambino, leggendolo, chi non accoglie il debole, chi non accoglie l'ultimo, chi non accoglie il povero, è legato al fatto, no, che proprio più un uomo è provato nella sua afflizione, più diventa luogo d'accesso alla gloria di Dio. Dipende da che cosa voi vedete. Guardate che i passi del Vangelo, no, da questo punto di vista, sono di una potenza unica, perché non ci raccontano soltanto la storia di Gesù, ci raccontano qual è il senso della nostra storia in Gesù. Allora, questo secondo annuncio della passione, che è collegato alla ricerca di grandezza, viene risolto da Gesù, e qual è la grandezza? Nell'accogliere il debole. Ma il debole è lui, il povero è lui, che si confonde proprio con l'ultimo, perché tutti vuole servire. Allora, in questo senso, se noi accettiamo di entrare nella rivelazione di Gesù, allora onorare un povero, onorare un debole, significa toccare direttamente, come dicevano i padri e come spesso ripete anche Papa Francesco, toccare le carni di Dio. È difficile per noi, diciamo, poi viverlo nel concreto, no? Ma la prospettiva è questa. E sotto questa prospettiva c'è quella che cercavo di spiegare prima, è che Dio in infiniti modi lavora, si muove per servire noi e condurci a questa, a me piace sempre dire, no, a questa sua mensa, ma è condurci alla comunione con Lui fin tanto che il segno di oppressione diventa un segno di gloria. La chiusura, quello che per noi fa, come dire, ti dà fatica, tu cerchi di respingere, diventa luogo di accesso alla gloria di Dio. Noi potessimo vivere così.
Nella sua descrizione si è aperta, almeno io ho aperto tutta la teologia della nostra spiritualità contro lui.
Non per niente, ogni tanto, non per niente. Per esempio, nella liturgia, no, che fa celebrare questo passo, una preghiera dice: la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. La domanda è da intendere così: preghiamo perché il nostro cuore si apra a quella rivelazione e ne sia conquistato. E sapete quando il cuore si decide a lasciarsi conquistare? Quando intuisce che è servito direttamente da Gesù in tutto ciò che gli capita. Quando c'è questo, allora ancora una cosa poi basta. Questo fatto del chi accoglie un bambino, chi accoglie il debole, chi accoglie il povero, è anche da collegare alla... perché noi parliamo del tema vivere in Cristo la vita fraterna, no? È anche da collegare a quell'altra condizione di base per poter vivere da fratelli, cioè nella capacità di perdonarci. Allora, quando dice se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, no? Tra l'altro è il seguito di quel passo che ho letto prima in Matteo sui bambini. Allora, l'invito al perdono vicendevole, a vivere da riconciliati, è l'invito a gustare il segreto di Dio che in questo comandamento si nasconde. Vi faccio solo questo riferimento, sennò dopo la cosa incominciamo un'altra conferenza. Vi ricordate quell'espressione che suona piuttosto perentoria, quando tu stai lì, sei lì a pregare e ti ricordi che tuo fratello, no, ha qualche cosa contro di te, tu lascia la tua offerta, vai a riconciliarti e poi torna ad offrire. Che cosa chiede questo comandamento? Gli chiede di umiliarvi davanti al fratello come prima cosa? Cosa vi chiede? Sì, ma il passo è, tu stai pregando, tu ti rendi conto, no? Ti ricordi che un tuo fratello è arrabbiato con te, tu lascia e vai prima a riconciliarti. Allora c'è un bellissimo commento di un anonimo antico che dice: questo comandamento non è scritto perché noi impariamo a umiliarci davanti ai nostri fratelli. È scritto perché noi impariamo a vedere la grandezza e la bellezza dell'umiltà. Se il cuore in un comandamento non coglie ciò che lo può affascinare, voi non eseguirete il comandamento. Lo potete fare a volte direttamente in pratica, ma il cuore resta come, come dire, piatto, non porta frutto. Allora, ricordate quello che dicevo stamattina, no? L'umiltà è il vestito della divinità. Se voi vi inchinate davanti a un fratello o una sorella, non è perché è cosa buona umiliarsi, ma è perché è l'unico modo per poter partecipare al segreto di Dio, che in Gesù fa sì che si mette da ultimo a servire tutti, perché tutti devono poter conoscere quanto è grande l'amore di Dio per loro. Il cuore che aspira a questo sente che aspira a una cosa grande, ma grande in modo gradito a Dio. Se voi volete fare un atto di umiltà, detto in parole povere, al femminile suona meglio, se voi dovete fare un atto di umiliazione, non fatelo da serve, dovete farlo da regine. Se lo fate da serve, resterete serve. Se lo fate da regine, allora è come se il cuore si allarga e incomincia a gustare qualche cosa di grande. Se il cuore non gusta qualche cosa di grande, non si muove, ma è la grandezza che resta gradita a Dio. Basta.
Grazie.